Eccoci, ci siamo come sempre con voi. Che cos'è? Sentivo una voce in cuffia. Allora, ben ritrovati come sempre nel pomeriggio di TMV Radio Maracanã. Dalle 13 siamo partiti fino alle 17 con voi come tutti i pomeriggi. Poi vi ricordo l'appuntamento di domenica mattina a partire dalle ore 10, il Maracanã della domenica mattina. E allora in studio Marco Piccari e Alessandro Sticozzi. Eccoci. Vanno a dare il buon pomeriggio a Stefano Impallomeni. Ciao Stefano.
Ciao Marco, ciao Alessandro, ciao. Buon pomeriggio a tutti.
Buon pomeriggio anche a te Stefano. Stiamo perfezionando questo diciamo parterre all'inizio della trasmissione. Stefano, intanto in attesa dell'arrivo degli altri ospiti, un pensiero subito sull'Europa League e quindi sulle due romane. Vai, apri tu.
Beh, cominciamo dalla Roma. La Roma ha fatto la sua partita come l'aveva fatta contro l'Atalanta e come tra l'altro l'aveva fatta anche a San Siro contro l'Inter, soltanto che con l'Inter Çalhanoğlu prende la traversa e poi Smalling fa gol. Ieri Cristante fallisce una grande occasione e poi becchi il gol a 3 minuti dalla fine, e una brutta sconfitta perché può compromettere la qualificazione da prima, anzi quasi sicuramente da prima. La Roma sarà molto difficile ai passi da prima, e a questo punto te la devi giocare con per l'accesso, almeno per lo spareggio, il secondo posto con Ludogorets. Quindi è una sconfitta numericamente importante che fa arretrare un po' le ambizioni di una squadra che ancora, secondo me, deve migliorare sul piano del gioco offensivo, tutto qui, ma non è che gli si può rimproverare nulla. Ieri, come contro l'Atalanta, aveva giocato bene e poi alla fine è stata punita da un tiro in porta, e come gli è andata bene a Milano contro l'Inter. Insomma, la Roma vive sempre sull'equilibrio, si affaccia o a su una partita che è sul pareggio, si affaccia verso una sconfitta o verso una vittoria. Ha pareggiato soltanto una volta a Torino contro la Juventus, dove poteva rimediare 3 gol nel primo tempo, e poi ha pareggiato una partita insperata. Ci sono stati diciamo tre fatti: la goleata subita a Udine, la goleata fatta al Monza e quella all'Helsinki. Poi il resto è una squadra dove c'è molto equilibrio, quindi può svoltare da una parte o dall'altra, dove gli episodi possono essere centrali, ma soprattutto anche la crescita di un gioco.
Devi migliorare il gioco offensivo, tu dici, hai detto prima.
Aspetta, poi chiudo. Cioè, la Roma ha fatto, se non vado errato, correggetemi se sbaglio, Alessandro forse è molto più attento, ma anche tu Marco, 15 gol, ne ha subiti 12 complessivamente tra Europa League e campionato. Qui si parla di un gol, virgola, eccetera, eccetera, e un altro 1, virgola, eccetera, eccetera, per quanto riguarda i gol subiti. 5 ne ha fatti in Europa League, ne ha subiti 4, e 12 ne ha fatti in campionato, no, 10 ne ha fatti in campionato e ne ha subiti 8. E tra quelle che sono le prime 9 del campionato, soltanto il Sassuolo ha segnato gli stessi gol, credo, pure l'Atalanta, che diciamo così stitica, però molto pragmatica, ne ha fatti 2 in più.
15-12 la differenza reti totale sommando Serie A ed Europa League. È lo stesso problema dell'anno scorso, ti chiedo Stefano.
No, dico, analizzando i gol fatti, poi emerge un altro dato, che 8 ne fatti su calci piazzati, su mischie, su rimpalli, e 7 su azione. Sono troppo pochi i giocatori forti che ha a disposizione. Poi per carità, si attendono miglioramenti in questo senso. Per il resto, insomma, non mi sembra che ieri la Roma è stata una delusione da un punto di vista del risultato, però insomma non mi sembra una Roma diversa da quella vista a Milano e da quella vista contro l'Atalanta. Poi Lazio.
Aspetta, che intanto do il buon pomeriggio anche a Gaetano D'Agostino. Ciao Gaetano, ben trovato.
Grazie per l'invito e saluto tutti.
Grazie.
Ciao, Stefano. Ciao della Lazio.
Vai.
La Lazio, secondo me, è invece un discorso di principio più che la Lazio in campionato ha fatto un enorme passo in avanti sul piano del gioco e anche dei punti. Sta andando meglio, sta in un'ottima posizione, gioca un calcio bello e anche utile, pratico, solo che in Europa non vedo la stessa Lazio. Allora questo credo che sia anche il messaggio che l'allenatore,
esatto,
invia al gruppo, ma per carità, no, magari lo fa in buona fede, però si vede proprio, si sente che è più un impaccio che altro, cioè e crederci fino in fondo fa una differenza. Allora secondo me in questa competizione dice vabbè, ma noi andiamo a spaccarci la schiena, insomma, la devi onorare nel migliore dei modi, non è che dico che non lo faccia. Però bisogna vedere poi con quale intensità, con quale voglia, pensando sempre diciamo all'appuntamento in campionato che è più importante. E credo che lo facciano un po' tutti gli allenatori questo, cioè di trovare un po' la sintesi tra questi impegni, soprattutto all'inizio quando giochi tante partite. Poi è un peccato perché vedere giocatori come Milinkovic o Felipe Anderson ieri molto deludenti. Può capitare che la partita tecnicamente la fai sporca, la fai bruttina. Però certamente da un giocatore come Milinkovic ti attendi qualcos'altro, insomma. Non l'ho visto un po', non dico svogliato, ma ieri molto deludente sul piano proprio anche della proprietà del palleggio. Non ci stava, però sembrava fuori fase. Per il resto poteva vincere la partita contro lo Sturm Graz, che è una squadra molto importante, un girone equilibrato. Qui il discorso invece è molto diverso, perché a differenza della Roma, la Roma farà due partite in trasferta, e la Lazio invece nel girone di ritorno, insomma, possiamo definirlo così, nella partita nelle ultime tre che restano, due volte gioca in casa all'Olimpico. Quindi dall'Olimpico passa alla qualificazione, perché può arrivare poi all'ultima contro il Feyenoord. E non devi perdere con tre gol di scarto, perché poi lo scontro diretto l'hai vinto 4-2. Quindi se vince le due partite, secondo me può passare anche addirittura da prima, ma devi vincere le due partite all'Olimpico.
Allora, insieme a Stefano Impallomeni, Gaetano D'Agostino, si aggiunge anche Francesco Certo, RDS. Ciao Francesco, ben trovato.
Ben trovato a te, ciao, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio. Allora, facciamo un attimo un giro, vengo anche da Francesco, però prima Gaetano D'Agostino, l'Europa League di Roma e Lazio, un breve pensiero e poi sento anche Francesco, dai.
Per me è una questione di ritmi totalmente diversi dalla Serie A. La Roma è un mese e mezzo che... Dico sempre il mio pensiero che Cristante e Matic non possono giocare insieme in un centrocampo a due, perché sono due giocatori allo stesso ritmo, stesso passo, e nessuno dei due verticalizza, ha una velocità di gioco tale da verticalizzare e creare scompiglio alle spalle dei centrocampisti avversari. Difficilmente hanno quel tempo di gioco e quindi diventano prevedibili. Bisogna sperare nella giocata del singolo, ma non sempre riesce. E anche la Lazio cerca anche in Europa di giocare per come gioca in Italia, che insieme al Napoli è quella che da cui prendo più spunti nei principi di gioco, ma in Europa il ritmo è totalmente diverso, quindi quello che fa in Serie A non lo puoi riportare in Europa League. Devi alzare il ritmo, perché alzando il ritmo si possono vedere i valori tecnici. Se giochi a quel ritmo in qualsiasi squadra europea che incontri, meno brava, scarso, forte, vai in difficoltà.
Francesco Certo, prima Stefano ha detto anche una cosa, che forse Sarri trasmette un po' un messaggio sbagliato in Europa, quasi una sorta di impaccio questa competizione. Francesco?
Cioè, circa che cosa? Cioè, l'impaccio in che cosa? Volevo capire.
Quello che trasmette il tecnico. Oggi c'è un editoriale anche di Alberto Dalla Palma sul Corriere, dice: quando l'allenatore comincia a parlare, il calendario, non possiamo fare tre competizioni, che messaggio manda ai giocatori che poi vanno in Europa?
Ma guarda, io penso tutte queste considerazioni l'allenatore le faccia, e ti dico, cioè, possono essere discusse e discutibili, per carità. Ma certo non con riferimento alla partita di ieri sera. Cioè, la partita di ieri sera non è stata una partita di assenza mentale della squadra come in Danimarca. Lì non ha giocato, è crollata, ha fatto una figura misera praticamente. Ieri sera la squadra era presente in campo, l'ha ribadito anche l'allenatore, cioè tanti gli errori, poca verve offensiva, troppi tocchetti di Milinkovic, che quando fa così chiaramente infastidisce un po', proprio perché è talmente bravo che non deve cadere in questo tranello, eccetera. Però ecco, dal punto di vista offensivo poca roba, però molta presenza dietro. La Lazio, ricordo a tutti che in campionato ha preso 5 gol, a parte quella sciagurata partita in Danimarca, non prende moltissimi gol quest'anno. Quella è stata una partita, speriamo che sia tutto sommato, unica in questa stagione. Quindi la presenza mentale c'è stata. Ricordo che il Feyenoord, che ha fatto 6 gol allo Sturm Graz, e ieri sera era avanti 2-0 in Danimarca e poi si è fatta rimontare. Cioè, è un girone che io ho letto molto semplice, tutti a dire che è molto semplice. Ma insomma, mi sembra che forse non si conoscano gli avversari, perché se si parla così non si conosce lo Sturm Graz, che in casa ieri sera ha dimostrato dal primo al novantesimo, magari con poca qualità tecnica nella fase finale, nella fase realizzativa, però comunque di avere dei ritmi alti, di avere anche un'organizzazione di gioco, e non si conosce tantomeno neanche il Midtjylland. Detto questo, la Lazio, il girone è, diceva bene Stefano, cioè è tutto aperto, cioè 4 punti con 2 partite in casa all'orizzonte e una in trasferta decisiva per il primato, secondo me. L'allenatore insomma sta plasmando, sapete che Sarri è abbastanza particolare nelle sue esternazioni, non si fa pregare, in realtà poi non gliene frega niente di quello che pensano i calciatori, cioè non gliene frega niente, cioè lui fa di testa sua, sta lavorando per far diventare questa squadra competitiva sui 3 fronti, non lo è ancora, l'ho detto lui stesso, per cui la Lazio è abbastanza in linea. Magari forse la Roma non doveva perdere con il Ludogorets e mettere a rischio anche il secondo posto, perché al momento è secondo il Ludogorets e non la Roma dopo la sconfitta di ieri.
Aspetta, c'è anche Midtjylland Massimo
settimo,
Bonanni
però, nel suo campionato. Il campionato va malissimo il Midtjylland.
In Europa ci arriviamo,
ma discretamente perdono sempre.
C'è anche Massimo Bonanni, voglio sentire anche un pensiero di Massimo. C'è Gaetano D'Agostino, Stefano Impallomeni, Francesco Certo con noi. So che Francesco lo possiamo trattenere poco, quindi approfitto un attimo. Massimo, al volo il pensiero sulle romane di ieri in Europa League. Proprio ho fatto il giro con tutti, voglio anche il tuo.
Ciao ragazzi, intanto ciao, buon pomeriggio a tutti.
Ciao.
Diciamo che la Lazio ha deluso da un lato, perché insomma si pensava un po' tutti quanti che potesse essere questa la partita giusta per dare una svolta anche in campo europeo. Questo non è avvenuto. Fortunatamente il risultato del Feyenoord non ha compromesso, ha mantenuto insomma la classifica così invariata, anche se per la differenza reti è terza in classifica, però la Lazio poteva e doveva fare qualcosa in più. La Roma secondo me insomma mi ha un po' sorpreso, pensavo che potesse fare sulla partita, ha fatto una buona gara, ha sbagliato qualche gol, c'è stata qualche bellissima parata del portiere, però dalla Roma in questo momento, soprattutto in Europa, mi aspettavo qualcosa di...
Vabbè, la Roma non ha fatto male ieri però, Massimo.
No, non ha fatto male, Faggio ha detto, non ha giocato male, ha fatto...
Cioè, ha avuto 3 occasioni nitide che potevano dare anche... Ha fatto la sua partita, è stata in difficoltà con una squadra che... Il Betis è quarto in classifica in Spagna. In Spagna, a differenza di chi è settimo in Danimarca. E lo Sturm Graz, che adesso, insomma, con tutto il rispetto, io capisco che uno deve studiare gli avversari prima, ma lo Sturm Graz, insomma, che uno debba... temere lo Sturm Graz, secondo me
anche il campionato c'è austriaco va abbastanza
adesso
forte,
faccio il bastian contrario della situazione. Ieri un primo tempo, Francesco, ti dico, scusami Massimo, un primo
c'era
tempo
Provedelle, era uguale alla partita danese,
identica contro la in Danimarca, contro il primo tempo identico, è andata di lusso, che è terminata 0-0, primo tempo identico.
Ti sto dicendo che la Lazio ha patito l'organizzazione e l'aggressività di questa squadra. Poi se tu
gli avversari in 10 hanno terminato la partita e tu nemmeno in 10 l'hai messi su.
Infatti nella parte finale è andata meglio la Lazio. Ascolta, se tu dici che poi non bisogna studiare lo Sturm Graz, non bisogna rispettare...
Ma non è questione di studiare o rispettare, però se io penso che bisogna... Cioè questo possiamo dire che è un girone abbordabile?
Ma certo, è abbordabile, allora, però ti voglio dire che è abbordabile.
Cioè, sta squadra si spegne fuori casa, ditemi perché.
È abbordabile, anche come facevi il raffronto con la Lazio, e con la Roma, scusami, e fammi dire pure quello, perché ti voglio fare un'osservazione dal mio punto di vista rispetto a quello che dicevi su Roma-Siviglia, che io da Roma del Betis ero allo stadio. Allora è vero che le occasioni le ha avute la Roma, e c'è, lo sappiamo benissimo, ma a 80 minuti la palla l'ha tenuta quell'altra squadra.
Certo.
Allora mi devi dire, praticamente non cambia mai il modello di canovaccio tattico questo allenatore della Roma. Allora, se la Roma deve, chiaramente la Roma, se stanno al top i suoi i migliori giocatori, cioè Dybala, Zaniolo, Pellegrini non c'era, e Abraham, la Roma può vincere le partite, altrimenti si rassegna a vedere giocare gli avversari, come è successo ieri sera. Alla fine il gol ci può stare che vinca il Real Betis, perché gioca a pallone, ok? La Lazio ieri sera ha giocato malissimo il primo tempo, però ho detto semplicemente che ha avuto una buona tenuta difensiva, se questo me lo passi.
Sì, 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 no.
Poi basta.
No,
poi
però secondo me io
sul portiere
è abbordabile anche quello della Roma. Anche quello della Roma
sì,
è abbordabile.
Sì, sì, però io voglio dire, no? Il discorso dell'allenatore dell'allenatore che trasmette qualcosa in ambito europeo.
Ma
io
che
questo
vuol dire,
dire
questa cosa? Che vuoi dire? Quando hai detto anche prima, che vuoi dire? Cioè che non vuole giocare l'Europa?
Io non so se io vi chiedo a voi, qua c'ho tre giocatori, no? Tre giocatori. E una, mi sembra che poi qualcuno ha già intrapreso la carriera di allenatore, sia D'Agostino ma anche mi sembra Massimo. Un allenatore che alla partita, alla vigilia della partita, dice non possiamo fare tre competizioni. Mi dite che messaggio manda? Cioè come lo interpretate?
No, ma possiamo essere competitivi su tutti e tre i fronti.
Ma perché deve dirlo alla vigilia di una partita di Europa League? Mi dovete dire per quale motivo?
Ma ha risposto alla domanda, scusami.
Ma poteva rispondere diversamente. Andiamo in campo e ce la giochiamo,
dire?
Stop.
Che doveva dire? Che doveva dire? Vabbè. Ma non racconta cazzate lui, scusami tanto.
Certo, il vate del calcio è Sarri, non si può dire niente su Sarri. Vate del calcio.
No, ma perché devi raccontare frottole? Scusa. Perché? No, dimmi perché.
Non si può dire niente su Sarri. C'è sempre questa cosa, guai se fai una critica, se no passi per
Marco,
quello che sei
anti Sarri. Ma quanto ti pare, perdonami, ma perché? Ma dai, perché deve raccontare? Ascoltami, voglio dire, sapere perché deve raccontare bugie per soddisfare chi? Giornalisti e dare.
Non deve dare alibi ai calciatori. D'Agostino, può creare un alibi questa frase? Voglio chiederla a voi, anche giocatori, allenatori.
Ma dipende da, siccome io, da quel che ricordo io, mister Sarri non è la prima volta che esterna malcontento per quanto riguarda le tante partite ravvicinate. C'è una frase, c'è una parola che è borderline, nel senso che è un messaggio alla società che i giocatori non sono competitivi per l'Europa, è un messaggio a chi organizza gli eventi troppo ravvicinati, perché se uno dice non siamo competitivi, io credo che ce l'abbia, tra virgolette, un messaggio che manda alla rosa, alla società, perché onestamente all'UEFA che gli frega se la Lazio non è competitiva, è in Europa League, quindi deve giocarla, no? Quindi ci sono delle frasi che a distanza di poche ore non dico che possano destabilizzare la concentrazione o l'autostima dei giocatori, ma che comunque possa creare un argomento che prima della partita tra giocatori è giusto che non ci sia.
Bonanni?
Ma secondo me a livello comunicativo ogni tanto fa qualche autogol, non credo assolutissimamente che ce l'avesse col UEFA, credo secondo me che erano delle parole più per la società, cercando di mettere anche lui probabilmente le mani avanti, però mi dispiace perché in quel momento secondo me non c'era bisogno di dire una cosa del genere. Tu vai in campo, sei in una squadra forte, in una società comunque molto importante in Italia, ti dà la possibilità di fare l'Europa League. Io non mi permetterei mai, non mi passerebbe mai nell'anticamera del cervello di dire non siamo attrezzati per fare tre competizioni. Cioè, secondo me a volte diciamo che pecca nell'esternare quelle che possono essere le sue idee, ma che secondo me se le deve dire, le deve dire davanti al presidente, al direttore, non davanti ai giornalisti.
Perché non gliel'ha detto, scusami?
Eh sì, non c'era bisogno di ripetermi.
No, ma tu sai che non gliel'ha detto al presidente, al direttore.
No, lui ha detto vanno dette al presidente, ma non di ripeterle. Questo ha detto.
Ah, no, di ripeterle.
Presidente, ma non peraltro ripetute, però.
Siccome ho lavorato su questa conferenza stampa parola per parola, ribadisco che a domanda precisa ha detto non siamo competitivi ancora, ora, adesso, su tutti e tre i fronti, speriamo di esserlo tra qualche mese. No, non ha detto niente di scandaloso, ragazzi, poi se vogliamo fare le verginelle facciamo le verginelle.
No, per carità, però i calendari, le cose noi che abbiamo dette noi, più volte, come diceva Gaetano, sull'Europa. Io non so che messaggio poi arriva al gruppo, la mia è soltanto un appunto, Marco, una domanda, cioè poi se va tutto bene, a me che mi importa. Cioè.
Sui calendari ti voglio dare ragione, perché l'ho detto all'inizio stagione, che Sarri non deve ogni volta intervenire su questo argomento, lo sa qual è il tema, si gioca il giovedì, lo sa che deve portare la squadra in Europa e non rompesse le scatole sul giovedì, ci giocano anche la Roma e ci gioca anche la Fiorentina, quindi questo non è sbagliato. Poi dopo sul fatto della competitività può dire tranquillamente una cosa,
certo,
che non è uno scandalo.
Puoi sentire anche Stefano e poi voglio fare l'ultima, ti puoi fermare ancora qualche minuto, Francesco, su una cosa? Sì, ti volevo chiedere proprio qualche minuto. Chiedo un attimo a Stefano anche un suo pensiero su quello che poi chiudiamo la storia Sarri-Lazio, dai.
No, voglio dire, io non ho detto che ha mandato un messaggio sbagliato, che ripete sempre la cosa che ormai io credo che anche i tifosi, la critica, ormai sanno, cioè la Lazio è un'ottima squadra che la quale manca un po' qualcosina. Lui forse è un perfezionista e, come ha detto Ciccio, che ha seguito la conferenza stampa, ecco, noi non l'abbiamo seguita nei dettagli, ha detto forse fra qualche mese mi attendo che possiamo sostenere con la stessa competitività e soprattutto per raggiungere i risultati le due competizioni. Mm-hmm. Però io credo che sia un messaggio dove, cioè, secondo me la Lazio è più forte del Feyenoord, è più forte dello Sturm Graz, è più forte del Midtjylland, e sarebbe un peccato non poter certificare una qualificazione agli ottavi che potrebbe arrivare.
Sì, perché è tutto in forza ancora, certo.
Sì, no, ma voglio dire, ieri anche vedendo la partita ha detto bene Ciccio, cioè Sturm Graz, Midtjylland, cioè il calcio europeo si sta, diceva Alessandro che i danesi sono a centro classifica, anche Ludogorets è terzo, il campionato bulgaro, che ci sono 7 squadre, tipo un torneo amatoriale, adesso con tutto il rispetto, però è un campionato dove c'è 12 squadre, quante ci sono? Poche.
Sì, è vero.
È vero che forse aspettano queste partite però, per dare tutto.
L'Helsinki per poco ieri si è mangiata 40 gol, cioè ha giocato la grande, Quindi voglio dire, è tutto molto livellato e ci siamo. Perché
sì, ma secondo me conta sempre la prestazione, come la fai. Cioè puoi perdere, ma è la prestazione.
È importante, e centrale come Milinkovic, giocare con...
qua sufficienza, ti fa un po' lo stesso, ripeto, Felipe, cioè,
magari
Anderson.
A Firenze giocherà così, io non credo.
No, esatto.
Allora, è quello che... Allora, io sono d'accordo con quello che dice Ciccio, non ti risentire con quello che dice Marco. Cioè, non è che è un messaggio che... Però il giocatore involontariamente dice, questo allenatore, vabbè, perdiamo, vinciamo. Cioè, non è che, per carità, non è la stessa cosa. Però la Lazio è una squadra forte, secondo me, competitiva, anche in Europa. Cioè, come poteva essere anche lo scorso anno, poteva passare il turno, che poi ha perso lo spareggio. Quindi mi sembra di capire che anche negli anni scorsi, questa Europa League, tranne l'ha vinta con il Chelsea, certamente lo sa la gente. Lo sappiamo che la Lazio non ha... Però perché non hanno...
Però perché...
Andare a curiosare in una competizione dove tutto può succedere, no? La Lazio ce l'ha i mezzi, secondo me.
Allora, cambio un attimo argomento. Voglio sentire anche qui un veloce pensiero su Zaniolo. Quello che è successo ieri sera. Io voglio sentire che cosa ne pensate, perché poi si chiede, si parla...
Per i nostri ascoltatori,
eccetera,
è il nuovo Mario Balotelli, ecco, ed è irrecuperabile.
Irrecuperabile. Insomma, pure ieri si è esibito in Europa in un qualcosa che, insomma, una bella tiratina d'orecchie, se non di più, bisogna dargliela. Francesco, parto da te, così ti saluto e poi sento anche gli altri tre. Francesco, certo.
Ma guarda, molto semplicemente, in due parole, io vorrei capire da tutti, insomma, gli addetti ai lavori, quindi anche gente più esperta di me, più brava di me, ci sono anche, insomma, ex calciatori tuoi ospiti, cioè se dobbiamo parlare di Zaniolo in termini di un campione o di un buon giocatore, cioè facciamolo, diciamocelo una volta per tutte, così ci chiariamo anche un po' le idee e freniamo eventualmente, dico eventualmente, le aspettative. Se parliamo di un campione, non mi pare che lo stia dimostrando. Se parliamo di un buon giocatore, a tratti lo dimostra. Per conto mio, gioca a testa bassa, gioca da solo, non gioca per la squadra. Uno che è forte a giocare a pallone è Dybala, chiaramente, ma si vede lontano un miglio. E Zaniolo, chiaramente, se è sorretto da una condizione fisica, fa degli strappi importanti. Ma chiaramente poi il tipo di gioco suo è questo, e non sempre la Roma lo riesce a esprimere. Mi pare che giochi poco al servizio dei compagni. Che vi devo dire? Poi il gesto di ieri sera, vabbè, un gesto, diciamo, episodico, non voglio neanche commentarlo, cioè non mi interessa. Io sto parlando dell'aspetto tecnico.
Però è un gesto grave, secondo me, ieri, che mi permetto di dire con il massimo rispetto, perché a me piace come giocatore. Poi non so se è un fuori classe, se è un fenomeno, questo ditelo voi, o chi è più esperto di me, però quello che ho visto ieri, secondo me nemmeno un bambino di 10 anni fa una cosa del genere in campo, e quindi qua ci dovrebbe far riflettere proprio sul, più che sul giocatore, un po' su lui, perché questi atteggiamenti poi, vedi, ci mettono poco a dire come è peggio del nuovo Balotelli, eccetera, eccetera. E voglio sentire anche Massimo Bonanni. Massimo, D'Agostino e Stefano, vai.
E sul giocatore, io, insomma, sai perfettamente, anche te Marco, anche Stefano, perché ne abbiamo parlato tanto in passato, credo che lui sia un buon giocatore. Non penso sia un giocatore che può fare la differenza. Penso che sia molto utile alla Roma e a Mourinho per l'idea di gioco che ha Mourinho, perché
è un giocatore che ha una gamba molto importante, e per il gioco che fa Mourinho, visto anche ieri, no, che stai tutti dietro e poi provi a ripartire un po' in contropiede, secondo me diciamo che lui può essere un giocatore importante, ma ha degli atteggiamenti e a volte casca in quello che è successo anche ieri, che lo possono penalizzare. Ma secondo me, insomma, a mio modesto parere, non è paragonabile a, non è pronto ancora, probabilmente lo sarà, non lo so, lo spero per lui, ma non è pronto per essere paragonato a un campione.
Ma non è pronto tecnicamente o di testa?
Ma tecnicamente lui è un giocatore potente, è un giocatore... Sì, sono d'accordo con quello che è stato detto, insomma, gioca a testa bassa, è più un giocatore che pensa più a se stesso piuttosto che magari all'altro, non lo so, io poi non ci ho mai giocato insieme, non lo conosco come ragazzo, quindi posso solo giudicarlo, purtroppo, per fortuna, per quello che mi fa vedere da fuori, e da fuori vedo questo.
D'Agostino.
Io sarò più conciso.
Vai. Vai.
Simpatizzo Roma e tifo Roma, quindi potrei avere un affetto particolare per Zaniolo, ma non lo è, non c'è nessun affetto. Cerco di dare un mio pensiero molto lucido, che già faccio da 2 anni su Zaniolo, sempre un mio pensiero che poi va messo da parte, ci mancherebbe altro. Io dico che Zaniolo forse deve ringraziare il calcio attuale che c'è in Italia, cioè nel senso non fatto di grandi giocatori, di fuori classe, e quindi si va a cercare quello che può suscitare più emozione, no? Perché a livello qualitativo, io parlo di intelligenza calcistica in campo, lui ancora non sa gestire i momenti, non ha una lettura della gara su quando accelerare o quando perforare in transizione o quando fermarsi e semplicemente appoggiarsi. Vuole risolvere tutto lui, ma credo che sia la stampa, sia credo l'ambiente, anche Roma, lo abbia esaltato e lo abbia portato a credere tanto in se stesso, ma rispetto a più di quel che ha, perché è un giocatore da sfruttare solamente nella ripartenza, come ha detto Massimo, ma è un giocatore che secondo me non ha avuto in questi 2 anni un'evoluzione, non dico di forma perché si è rotto il ginocchio, io parlo di evoluzione calcistica, cioè capito, nell'allenare l'intelligenza calcistica, e quindi se lui è sottotono diventa un giocatore normalissimo, quindi per me campione non lo è, e se continua con questo atteggiamento non lo sarà mai.
Stefano in Pallomeni.
Chiarissimo. Non aggiungo altro, ha detto tutto Gaetano.
Stefano, ma Mourinho lo può correggere?
Ecco, questo sì, e chiudiamo qua.
Perché ieri non gli ha dato nemmeno il 5, di solito quando usciva dal campo Zaniolo dopo le espulsioni, nemmeno una pacca sulla spalla, così, ha evitato l'argomento in conferenza, ha fatto proprio finta di non aver visto.
Ma no. Beh, ha evitato perché gli rodeva che ha perso, e ogni volta gli fanno la domanda su Zaniolo, sul contratto, e su come si veste, su che c'ha, e se si allena.
Però tu pensi che nemmeno
c'è un'attenzione particolare nei
ieri per una
di
volta ci
ragazzo,
stava però a chiederglielo l'espulsione al 91esimo. Per una volta ieri la domanda ci stava, espulsione al 91esimo.
No, io sono d'accordo con Marco che ieri ha commesso una leggerezza, un palo di frustrazione, può capitare a tutti, ma là conti fino a 100 e non lo fai, perché poi, per carità, adesso vai a Siviglia.
Esatto.
E non puoi giocare e devi metterci la testa, perché è importante, insomma, l'Europa League è un obiettivo della Roma, è partita con grandi ambizioni e ha creato un danno alla squadra, tutto lì, e poi per carità può capitare, però è già un ragazzo, cioè quello è il segno, è il sintomo non sta sereno sto ragazzo, sembra che deve dimostrare il mondo ogni volta che scende in campo, stesse tranquillo, sereno, e come ha detto Gaetano, deve cercare di non affidarsi tanto al fisico, ma anche di migliorarsi, l'evoluzione calcistica, come ha detto Gaetano, cioè lui
sì.
Poi non parliamo del resto del contratto, che può essere un fuoriclasse, che può essere un campione, che cominciasse a migliorarsi, a capire, anche a gestire i momenti della partita, come ha detto Gaetano, e di capire che ha delle potenzialità enormi, madre natura gli ha dato un talento enorme anche fisicamente parlando, se voi andate a vedere anche i gol che ha fatto, l'ha fatti molti più in Europa che che in campionato, quindi è un prospetto che può e deve realizzarsi.
Certo.
Cioè, ha 23 anni, non mica è tanto giovane,
infatti 23 anni.
Noi parliamo di Zaniolo e non andate in nazionale, e allora questo che, ma basta, cioè deve giocare bene per la Roma e deve ogni partita fare un gol, due gol, un assist, e allora piano piano diventi forte, ma così c'è, cioè,
evoluzione calcistica,
allora, quando fanno che facciamo?
Evoluzione, cioè,
che
facciamo? Calcistica,
20 pagine su Zaniolo, già ne fanno 35 al giorno se non fa niente. Cioè, e questo fa male al ragazzo.
Lo so, però poi fa parte del calcio.
Io stravedo per questo ragazzo, però ha delle potenzialità enormi, è un patrimonio del calcio italiano, lo ripeto, lo ribadisco, però fin se ne esce, perché si deve aiutare pure lui,
assolutamente, si deve aiutare pure da solo. Allora, mi devo fermare, voglio salutare tanto e lo ringrazio per essere stato con noi, Francesco. Certo, l'ho trattenuto oltremodo, Francesco, grazie.
Scusami.
Un abbraccio a Francesco, grazie anche a Gaetano D'Agostino. Gaetano, ti aspettiamo anche a te una volta qui in studio, quindi un abbraccio a Gaetano, un saluto, e grazie anche a Massimo Bonanni. A presto, Massimo.
Ciao ragazzi, grazie a voi, buona serata.
A presto, ritorniamo tra pochissimo perché arriva un mister insieme a Stefano Impallomeni. Facciamo ancora un'altra chiacchierata e ci portiamo anche su quella che è la giornata di campionato che sta per arrivare, a tra poco.